Mina, noi iniziamo a leggere il secondo capitolo che si intitola Se il mondo ci crolla addosso. Se il mondo ci crolla addosso e siamo sull'orlo di non si sa cosa, la prova che ciascuno di noi deve affrontare consiste nel restare su quell'orlo senza precipitare nel baratro. Il viaggio spirituale non riguarda il paradiso e il raggiungimento finale di un posto meraviglioso. Questa è un po' l'apertura, del capitolo. Gampo Abbey è un luogo immenso dove mare e cielo si fondono. L'orizzonte si estende all'infinito e in questo spazio sconfinato fluttuano gabbiani e corvi. Il panorama assomiglia a un enorme specchio che amplifica la sensazione che non esiste un angolo in cui potersi nascondere. Inoltre, essendo un monastero, vi sono pochissime possibilità di fuga. Niente bugie, niente furti, niente alcol, niente sesso, niente uscite. Avevo tanto desiderato andare a Gampa Bay. E alla fine ci andai davvero, per davvero, perché a trompare in poce mi chiese di diventarne responsabile. Un vero e proprio invito a mettere alla prova il mio amore per le sfide. Infatti, nei primi anni fu proprio come stare sempre sui carboni ardenti. Quando giunsi all'abbazia mi crollò tutto addosso. Il modo in cui mi proteggevo, il modo in cui mi ingannavo, il modo in cui portavo avanti un'immagine patinata di me stessa. Crollò tutto quanto. Pur impegnandomi al massimo, non riuscivo a gestire la situazione. Il mio stile stava facendo impazzire tutti e non riuscivo a trovare un luogo in cui nascondermi. Mi ero sempre considerata una persona flessibile, cortese, che riusciva a simpatica quasi a tutti. Un'illusione che ero riuscita a mantenere per tutta la vita. Nei primi anni all'abbazia scoprii di aver vissuto in una forma di incomprensione. Non è che non avessi qualità positive, semplicemente non ero la ragazza perfetta che credevo di essere. Avevo investito così tanto in quell'immagine, ma adesso faceva acqua da tutte le parti. Le mie imperfezioni erano lì, chiare, limpide, alla vista di tutti. Non solo alla mia, con tutti i dettagli in Technicolor. Improvvisamente era lì, in bella evidenza, tutto quello che prima di allora io stessa non ero riuscita a vedere di me. E come se non bastasse, tutti esprimevano liberamente la loro opinione su di me e su quel che facevo. Era così doloroso che mi chiedevo se avrei mai potuto essere di nuovo felice. Mi sentivo bombardato, intorno a me era un continuo esplodere di autoinganni. In un luogo dove si praticava e si studiava in continuazione, non potevo perdermi cercando di giustificarmi e di dare la colpa agli altri. Simili scappatoie non erano contemplate. Proverei a fermarmi un attimo su questo punto. Se avete qualche commento. Io ho letto oggi questo capitolo, non avevo mai letto nulla di questa autrice. E devo dire che appunto mi ha coinvolto e mi è piaciuto soprattutto questo inizio, no? Con questa donna che accetta questa sfida di andare a dirigere un monastero e praticamente tutte le sue certezze si sfaldano in poco tempo e quindi tutta l'immagine che lei si era costruita di se stessa viene messa alla prova e viene sostanzialmente destrutturata completamente dalle difficoltà che incontra appunto a fare questa nuova cosa, no? ed è bella la sincerità con cui lei lo mette a nudo, no? Come si espone queste sue difficoltà, questo suo essersi costruita nel tempo un'immagine che poi alla prova dei fatti non regge, no? Sostanzialmente. E come questa cosa diventi un'occasione di pratica e di comprensione di se stessi, di se stessa, e quindi anche in qualche modo di guarigione da un certo modo di intendere, di vedere le cose, di vedere se stessa. Ecco, una cosa che mi è piaciuta parecchio.
In
Cioè,
effetti,
vai, vai. No,
pure vai tu, Elena.
Beh, secondo me, in piccolo è una sensazione che qualche volta si vive nella vita, almeno io l'ho vissuta perché se scaviamo dentro, a volte abbiamo la sensazione, o abbiamo avuto la sensazione di essere, insomma, tutto a posto, tutto perfetto, e poi invece la vita ti mette davanti che non è così. Detto da una persona di questo tipo, di questo livello, forse perlomeno per me è anche un insegnamento, perché l'insegnamento ad ammettere che questo succede. Finito.
Sì, immagino che questa situazione sia molto difficile, nel senso di essere in un posto dove non ci sono inganni, perché abitualmente noi non ci diciamo direttamente quel che pensiamo l'uno dell'altro, o almeno se lo si dice si mettono molti filtri, oppure si parla a una terza persona di quella che non è presente, quindi c'è tutta una serie di sotterfugi e quindi rimane questa immagine che io ho di me stesso che tutto sommato viene preservata se non quando succedono cose veramente gravi. E invece in una situazione di questo genere, le diceva, in cui tutti esprimono francamente quello che pensano di me, penso sia veramente difficile. E credo che sia un po' quella pratica che a Plum Village fanno e si chiama fare luce. Forse ne aveva parlato una monaca giovane in un discorso che avevamo presentato a qualche incontro, in cui insomma le dicevano francamente quel che pensavano di lei. E in effetti penso che sia un'esperienza non facilissima da accettare, che proprio mette un po' in dubbio la consistenza del proprio sé.
Però mi viene da aggiungere, e sarebbe un'esperienza molto forte, credo, che sarebbe interessante, per vedere le reazioni interiori su quello che ci succede, insomma, che mi succederebbe in un caso del genere. Credo che poi, insomma, non lo so, è sconvolgente, però probabilmente anche un grande insegnamento.
Ci vuole un terreno ben lavorato alla base, perché altrimenti il rischio è altissimo.
In genere, infatti, lo fanno solo tra monaci e monache, non lo fanno i laici, anche perché probabilmente tante amicizie verrebbero infrante Inevitabilmente.
se non si è veramente, come dice Graziano Saldi, è un terreno ben lavorato.
In quel periodo venne in visita un maestro donna, e ricordo che mi disse: vedrai, quando avrai fatto amicizia con te stessa, la tua situazione migliorerà. Era una lezione che avevo già imparato e sapevo che era l'unica cosa da fare. Avevo appeso un cartello al muro con scritto: il poter trovare dentro di noi ciò che è indistruttibile dipende soltanto da quanto ci esponiamo continuamente all'annullamento. In qualche modo, anche prima di ascoltare gli insegnamenti buddisti, sapevo che era questo lo spirito del vero risveglio. Bisognava solo lasciare andare tutto. Eppure, quando ci manca la terra sotto i piedi e non riusciamo a trovare nulla a cui aggrapparci, si soffre molto. Qualcosa di simile al motto del Naropa Institute. L'amore per la verità ti mette con le spalle al muro. Potrebbe anche sembrare romantico come concetto, ma quando la verità ci inchioda, soffriamo e come. Ci guardiamo allo specchio del bagno ed eccoci lì con i nostri brufoli, la faccia che invecchia, la nostra mancanza di gentilezza, la nostra aggressività e la nostra timidezza, tutta quella roba lì. Ed è qui che entra in ballo la tenerezza. Quando tutto traballa e nulla funziona, potremmo renderci conto di essere sull'orlo di qualcosa. Potremmo renderci conto di essere in un posto molto vulnerabile e tenero e che la tenerezza può prendere direzioni diverse. Possiamo chiudersi e fare gli offesi, oppure possiamo cercare di sfiorare questa qualità che palpita. C'è senz'altro qualcosa di tenero e palpitante nel sentirsi mancare la terra sotto i piedi. È una specie di prova, quella di cui i guerrieri spirituali hanno bisogno per risvegliare il loro cuore. Talvolta è a causa di una malattia o della morte che noi ci ritroviamo in questo posto. Proviamo un senso di perdita, perdita dei nostri cari, della nostra gioventù, della nostra vita. Ho un amico che sta morendo di AIDS. Prima di partire per un viaggio, andai a trovarlo e lui mi disse: "Non l'ho voluto io tutto questo, l'ho odiato, ne avevo una paura folle. E invece questa malattia è stato il regalo più grande che abbia mai avuto", mi disse inoltre. "Ora ogni momento mi è preziosissimo. Tutte le persone della mia vita mi sono preziosissime. La mia vita significa così tanto per me." Qualcosa era cambiato per davvero ed ero pronto a morire. Qualcosa di terribile, spaventoso, si era trasformato in un dono. Le cose che vanno in pezzi sono una specie di prova e anche una specie di guarigione. Noi pensiamo che il punto sia superare la prova o superare il problema, ma la verità è che le cose non si risolvono per davvero. Si riuniscono e poi cadono a pezzi. Poi si riuniscono nuovamente e nuovamente cadono a pezzi. Funziona così. La guarigione arriva quando si lascia lo spazio perché tutto ciò accada. Spazio per il dolore, il sollievo, la sofferenza, la gioia. Quando pensiamo che qualcosa ci farà felici, in realtà non sappiamo cosa succederà. Lo stesso capita quando pensiamo che qualcosa ci farà soffrire. Lasciare lo spazio a questa nostra ignoranza è la cosa più importante di tutte. Cerchiamo di fare quello che pensiamo sia di aiuto. Ma non sappiamo mai se finiremo per cadere a faccia in giù o per sedere con la schiena diritta. Quando c'è una grossa delusione, non sappiamo se quella sarà la fine della storia. Potrebbe anche essere l'inizio di una grande avventura. Ho letto da qualche parte di una famiglia molto povera che aveva un figlio solo. Questo ragazzo era molto prezioso per loro e l'unica cosa che importasse alla famiglia era che lui desse loro prestigio e li aiutasse finanziariamente. Ma un giorno il figlio fu sbalzato da cavallo e rimase zoppo. Sembrò la fine di tutto, ma 2 settimane dopo l'esercito giunse al villaggio e si portò in guerra tutti i giovani sani e forti, mentre a questo ragazzo fu concesso di rimanere al villaggio a badare la sua famiglia. La vita è così, non sappiamo nulla, consideriamo cattiva una cosa, buona un'altra, ma la realtà è che non sappiamo. Fermerei. Oggi mentre leggevo questo testo mi sono sentito proprio una sensazione di grande rilassamento interiore. Nel momento in cui ho letto questa frase, la guarigione arriva quando si lascia lo spazio perché tutto ciò accada. Spazio per il dolore, il sollievo, la sofferenza, la gioia. E chiaramente con la premessa che di quello che dice prima, no? Che le cose che vanno in petto sono anche sono una specie di prova e anche una specie di guarigione. Noi pensiamo che il punto sia superare la prova o superare il problema, ma la verità è che le cose non si risolvono per davvero, si riuniscono e poi cadono a pezzi, poi si riuniscono nuovamente e nuovamente cadono a pezzi. Funziona così, la guarigione arriva quando si lascia spazio perché tutto ciò accada. Mi ha dato veramente un senso di pace, no? Perché effettivamente a me capita cioè mi capita, spesso sono teso verso il superamento, no, del problema, il superamento della prova, il lasciare alle spalle qualche cosa che mi ha fatto soffrire e l'andare oltre, no? Poi però appunto mi capita spesso anche che queste cose poi ritornino in qualche modo, che magari cambia la situazione, cambia il problema, e poi siamo sempre lì, no? C'è sempre qualcos'altro, no, che arriva a ostacolare. E allora questa idea che la guarigione arriva quando si lascia lo spazio perché tutto ciò accade, molto, almeno a me, mi ha colpito parecchio, mi ha dato proprio un senso di accettazione, di rilassamento, no? Come dire, bene, le cose accadono, molto spesso non dipendono da me, e quindi e molto spesso anche non posso farci più di tanto, e quindi, come dire, pensare che posso in qualche modo abbandonarmi e lasciare che le cose accadano è molto, almeno dal mio punto di vista, mi ha dato proprio questo senso di distensione, di venire meno di una tensione che stavo provando in quel momento.
Sempre in questo pezzettino che hai riletto tu c'è proprio questa frase che anche a me ha colpito. Noi pensiamo che il punto sia superare la prova o superare il problema, ma la verità è che le cose non si risolvono per davvero. Si riuniscono e poi cadono a pezzi. Forse abbiamo, almeno io ho questa abitudine, no? Leggendo un libro oppure guardando un film, dà l'idea che le cose si risolvano, che le situazioni cambino improvvisamente. Invece, in effetti, non è proprio così, è che le cose si riuniscono e poi cadono a pezzi. E mi è piaciuta molto questa frase, che dà proprio l'idea di come le cose accadono, come dice Graziano, proprio anche al di fuori della nostra portata. Accadono così e così vanno avanti. Come puoi leggere questo aspetto di quella famiglia povera il cui figlio, che poi noi avevamo letto forse da qualche altra parte, che va molto avanti, no? Sempre cose che sembrano negative, poi invece si risolvono positive, ma poi da positive tornano negative. Noi non sappiamo bene come le cose avvengono, come sarà una cosa. A volte sembra positiva, poi c'è magari una sfortuna o viceversa. Riuscire a stare anche con questa cosa probabilmente fa parte proprio della saggezza. Vedere cose come sono senza farci troppe costruzioni.
Beh, anch'io condivido quello che voi avete detto, e questa frase comunque è vero, lascia un grande senso anche un grande senso di pacificazione proprio immediato. E volevo sottolineare anche quella la parte prima in cui dice a un certo punto ti guardi allo specchio e vedi come sei, che sei tutta quella roba lì. È un'espressione molto bella, secondo me, proprio del guardarsi dentro, non da un punto di vista solo esteriore. E probabilmente una volta che riesci a fare questo, riesci poi anche a lasciare andare, a trovare quello spazio per lasciare andare le cose come vanno, che se ci pensiamo in fondo. Raramente riusciamo a manipolare o a fare in modo che vadano come vogliamo noi, insomma. Quindi è molto più saggio lasciare andare prima, perché dobbiamo esserne consapevoli che non vanno come vogliamo noi. Stavo dicendo, dobbiamo solo sperarci, invece no, probabilmente non bisogna neanche sperarlo, vanno come vanno, punto. Certo è che penso che comunque noi, nel senso io a livello mio interiore, magari devo lavorare perché magari le cose prendano una certa direzione, consapevole che non è detto che ci sia, che la prenda. Però anche questa immagine che dice siamo tutta quella roba lì, secondo me è bella perché in fondo ci dà l'opportunità, insomma, di guardarti dentro, ecco.
Ma io rispetto a questa cosa che dicevi tu, Elena, il fatto che nel momento in cui cioè, abbiamo da un lato accettare quello che c'è, quello che arriva, no? Però dall'altra, appunto, non dimenticarsi mai che possiamo comunque cercare di migliorare le cose, no? Io le vedo un po' come dire, se questo primo aspetto, no, di cui parla lei sia un po' la base, no? La base individuale, no? Cioè, io posso rendermi conto che la situazione mia, come sono fatto, come sono interiormente, esteriormente, la situazione che vivo è così, non a questo punto, e sono arrivato a questo punto. Questo modo di vedere le cose, di dire, va bene, non sono padrone sostanzialmente di decidere. Di cambiare in questo momento le cose com'è in questo momento, ma posso però da qui in poi impegnarmi per quello che mi è possibile a fare qualcosa, sia un passaggio successivo, no? Sempre però tenendo presente che posso fallire, posso, come dire, non arrivare dove volevo arrivare, no? E quindi anche lì essere capace di accettare che il mio tentativo è stato infruttuoso in qualche modo, quindi la vedo in questo modo.
Beh, aggiungerei che anche il momento storico che stiamo vivendo è un insegnamento di questa cosa, perché nessuno di noi avrebbe mai pensato, almeno penso la maggioranza, non avrebbe mai pensato magari di trovarsi in una situazione come quella in cui ci siamo trovati, soprattutto 2 anni fa, eppure è arrivata. E a quel punto, non lo so, adesso dico la prima banalità che mi viene in mente, arriva una pandemia, è chiaro che io sono costretto ad accettarla, cerco di proteggermi, mi metto una mascherina, stiamo in casa, tutte quelle altre cose giuste o sbagliate, non voglio entrare nel merito, non ha importanza, però credo che tanto il singolo quanto l'umanità intera si deve confrontare con questa cosa, con i cambiamenti, anche se, diciamo la verità, i cambiamenti spaventano sempre, tanto in meglio quanto in peggio. Non è questo, è il cambiamento proprio che la nostra mente fa fatica ad accettare. Certo è che se riesci ad accettare tanto un cambiamento migliorativo quanto uno peggiorativo, sempre secondo il nostro punto di vista, può essere è uno strumento in più sicuramente per per vivere più consapevolmente e anche meglio, ma sappiamo che la nostra mente non è portata per i cambiamenti, anzi, vorremmo mantenere soprattutto quelli che ci sono, che più sono confacenti al nostro essere, li vorremmo mantenere. E questo è il problema, che dovremmo anche quando siamo nel positivo sapere che semplicemente è così e domani, stasera potrebbe non essere più così. Questo
Certo.
è. Certo che se mi arriva a un cambiamento, vuol dire se arriva a una tempesta, cerco di ripararmi. Non vuol dire che davanti alla tempesta non mi riparo e mi metto vicino a un albero così mi prende il fulmine. Questo no. Però devo essere consapevole che mi può prendere anche il fulmine. Scusate gli esempi un po' così, un po' banali, però credo che sia questo, insomma, quello che ci troviamo ad affrontare quotidianamente.
Riprendo. Se il mondo ci crolla addosso e siamo sull'orlo di non si sa cosa, la prova che ciascuno di noi deve affrontare consiste nel restare su quell'orlo senza precipitare nel baratro. Il viaggio spirituale non riguarda il paradiso e il raggiungimento finale di un posto meraviglioso. In realtà è proprio quel modo di vedere le cose che ci mantiene infelici. Pensare che si possa trovare un piacere durevole ed evitare il dolore è ciò che nel buddismo viene chiamato samsara, un ciclo senza speranza che gira incessantemente e ci fa soffrire moltissimo. La prima nobile verità del Buddha indica che la sofferenza è inevitabile per gli esseri umani, fino a quando resteremo convinti che le cose durano, che non si disintegrano, che ci si può fare affidamento per soddisfare la nostra fame di sicurezza. Da questo punto di vista, l'unico momento in cui sappiamo esattamente cosa sta succedendo è quando ci tirano via il tappeto da sotto i piedi e non sappiamo dove atterrare. Usiamo queste situazioni o per risvegliarci o per metterci a dormire. Proprio adesso, proprio nell'istante in cui ci manca la terra sotto i piedi, attecchisce il seme dell'attenzione nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto e della scoperta della nostra bontà. Ricordo perfettamente un giorno di inizio primavera in cui persi ogni certezza, benché fosse prima che iniziassi ad ascoltare gli insegnamenti buddisti. Fu quella che alcuni chiamerebbero una vera e propria esperienza spirituale. Fu quando mio marito mi disse che avevo una relazione. Vivevamo nel nord del Nuovo Messico, ero di fronte alla nostra casa di mattoni e stavo bevendo una tazza di tè. Sentii arrivare la macchina e sbattere la portiera. Lui sbucò da dietro l'angolo e senza alcun preavviso mi disse che avevo una relazione e voleva il divorzio. Ricordo il cielo, era enorme. Ricordo il rumore del fiume, il vapore che saliva dalla mia tazza di tè. Non esisteva tempo, né pensiero, né niente, solo la luce e un vuoto profondo e infinito. Poi mi ripresi, raccattai un sasso e glielo tirai addosso. Quando qualcuno mi chiede com'è iniziato il mio impegno nel buddismo, dico sempre che è stato perché ero arrabbiatissima con mio marito. La verità è che lui mi ha salvato la vita. Quando il nostro matrimonio finì, cercai a tutti i costi, davvero a tutti i costi, di ritrovare un qualche benessere, una qualche sicurezza, un qualche posto familiare per riposare. Fortunatamente per me non ci riuscii mai. Istintivamente sapevo che l'unico modo di procedere era l'annullamento del mio vecchio essere, dipendente e appiccicoso. Fu allora che appesi al muro quel cartello. Il cartello a cui si riferisce è quel cartello, quella scritta che abbiamo letto prima, che possiamo anche riprendere. Vediamo un po'. Ecco, il cartello è questo. Il poter trovare dentro di noi ciò che è indistruttibile dipende soltanto da quanto ci esponiamo continuamente all'annullamento. Fermerai a questo, in questo punto. E qui si riprende da un lato questo tema, no, che abbiamo visto prima, che mai, non c'è mai nulla di definitivo, no? E qui che una cosa che pensiamo sia negativa possa, si tramuta poi in qualcosa di positivo e viceversa, no? Ed è un continuo passare da uno stato all'altro in qualche modo. E queste esperienze così significative, per certi versi anche drammatiche, no? Di questo divorzio arrivato così improvviso e detto anche in quel modo, no? Senza troppi giri di parole, no? E a lei come si ritrova sull'orlo di questo baratro, no? E allora lei dice: sull'orlo del baratro puoi fare due cose, o ti risvegli o ti addormenti definitivamente, no? E quindi l'occasione del baratro è un'occasione di rinascita in qualche modo, no? Un'occasione per nascere a nuova vita, che è un tema molto tipico, che attraversa anche altre tradizioni, no? Se pensate anche alla tradizione cristiana della morte come rinascita in qualche modo, anche della Pasqua proprio. Però ha detto in questo modo così anche molto, molto personale, molto, molto semplice, mi ha colpito, molto, molto bella questa cosa. E dice: istintivamente sapevo che l'unico modo di procedere era l'annullamento del mio vecchio essere, dipendente e appiccicoso. E fu allora che appese al muro quel cartello.
Sì, è vero, molto apprezzabile questo discorso così sincero, anche perché io credo che solo le grandi sofferenze, beh, no, anche le piccole comunque sono quelle che ti fanno fare poi i conti con te stesso e soprattutto quelle che ti tolgono la terra sotto i piedi, perché finché c'è un appiglio, la mente va avanti, rimane aggrappata anche a quel filo, ma non si sposta. Della serie, solo se stai per annegare, ti metti a nuotare, insomma. E solo in quel caso hai la scelta, ecco. In questo caso c'è il libero arbitrio, perché di fronte a situazioni di un certo tipo hai proprio il bivio. Mi rimbocco le maniche, oppure vado in baratro. E rimboccarsi le maniche costa fatica, almeno personalmente è costato molta fatica. E però se una persona vuole rinascere, del resto, come diceva anche Graziano, anche nella Bibbia credo che si parli di rinascita e in altre anche tradizioni religiose e o spirituali e anche in psicanalisi, perché non so dove l'ho letto, insomma, si rinasce due volte, uno, il giorno in cui nasciamo, che apriamo gli occhi, e il giorno in cui diventiamo consapevoli di noi stessi. Questo è chiaro che il baratro è più comodo, molto più comodo. Lo abbiamo anche detto tante volte nelle nostre meditazioni, perché comunque se io mi metto seduto e piango delle mie disgrazie e basta, non succederà niente. Ma se io faccio di questo dolore un insegnamento, e di questa sofferenza, e questa sofferenza cerco di capirla, io ho una possibilità. Se sto fermo e piango senza operare nulla su di me, la mia sofferenza sarà infinita. Probabilmente la supererò, invece, nell'altro caso, probabilmente la supererò, consapevole che potrà tornare, ma anche consapevole che può andarsene, e questo è fondamentale. Che altrimenti finché c'è l'appiglio noi stiamo aggrappati, di anche con un dito aggrappati a un cornicione, ma ci stiamo.
La vita è una buona maestra, è una buona amica. Le cose cambiano in continuazione, se solo potessimo rendersene conto. Nulla diventa come vorremmo, come sogniamo. Lo stato non centrato, intermedio, è una situazione ideale, una situazione in cui non veniamo catturati e possiamo aprire i nostri cuori, le nostre menti oltre il limite. È uno stato delle cose molto tenero, non aggressivo, senza confini precisi. Stare con quella instabilità, stare con un cuore spezzato, con uno stomaco che brontola, con un senso di disperazione e la voglia di rivincita, questa è la via ve del vero risveglio. Rimanere con quell'incertezza, imparare il trucco di rilassarsi nel mezzo del caos, imparare a non farsi prendere dal panico. Questa è la via spirituale. Imparare il trucco di afferrare noi stessi, di afferrare noi stessi in modo gentile, compassionevole. È la via del guerriero. Noi afferriamo noi stessi migliaia di volte, che ci piacciono o no. Ci irrigidiamo nel rancore, nell'amarezza, nella giusta indignazione. Ci irrigidiamo in ogni modo, anche in un senso di sollievo, un senso di ispirazione. Ogni giorno potremmo pensare all'aggressività nel mondo, a New York, Los Angeles, Halifax, Taiwan, Beirut, Kuwait, Somalia, Iraq, dappertutto. In tutto il mondo ciascuno attacca sempre il proprio nemico e il dolore si intensifica di continuo. Ogni giorno potremmo riflettere su questo e chiederci: voglio aggiungere anch'io aggressività al mondo? Ogni giorno, quando la situazione si fa attesa, potremmo semplicemente chiederci: voglio praticare la pace o voglio andare in guerra? A me oggi ha colpito e mi ha colpito ancora adesso questa parte in cui dice che lo stato non centrato, intermedio, è una situazione ideale. una situazione in cui non veniamo catturati, possiamo aprire i nostri cuori e le nostre menti oltre ogni limite. È uno stato delle cose molto tenero, non aggressivo, senza confini precisi. Ecco, mi ha colpito perché di solito, no, nelle letture si parla invece della necessità, cioè non della necessità, però dell'obiettivo che è quello di raggiungere uno stato centrato, no? Quindi di essere centrati, di essere stabili. E quindi si punta a questa situazione, che appunto è una situazione ideale, no? Quando si è integri, appunto, senza essere appunto in questa situazione. Con lo stomaco che brontola, con il cuore spezzato, gli dice. Invece lei dice il contrario, no? Dice che lo stato ideale, no, per raggiungere il risveglio è proprio questo stato di instabilità, no? In effetti, se, pensandoci, è vero, no? Mi ci sono ritrovato. E quindi imparare appunto ad apprezzare anche quei momenti in cui non stiamo bene, in cui siamo presi da mille, da un senso di impotenza, di disperazione, e partire da lì come momento per provare a trovare qualcosa di nuovo, no? E mi piace anche questo riferimento che lei fa ogni tanto alla via del guerriero, no? Una cosa particolare. Adesso non so esattamente in che modo lo pensa, no? Però questa via del guerriero, cioè quindi questa persona che ha anche in qualche modo combattiva, no? In qualche modo solida, che cerca in qualche modo di combattere, ma non in un senso guerresco, no? Ma di affrontare le vicende, no? Sostanzialmente le cose che arrivano. E quindi mi dà l'impressione di questa donna, anche che così dalle immagini che ho visto, mi sembra una persona molto minuta, piccina e tutto quanto, però appunto molto anche guerriera, come viene fuori anche dal suo scritto.
Mi sembra che insegni anche a stare con la propria fragilità, accettare anche questa fragilità. A parte quello che hai detto tu, che anch'io avevo sottolineato, c'è un'altra frase che mi ha colpito: rimanere con l'incertezza, imparare il trucco di rilassarsi nel mezzo del caos, imparare a non farsi prendere dal panico, questa è la via spirituale. Cioè, non è questa cosa così da fuochi d'artificio o cose così trascendenti, ma è molto concreto. È riuscire a stare nell'incertezza senza lasciarsi prendere dal panico, e non è facile. Io non ho avuto tantissime situazioni, ma alcune le ho trovate di questo genere, e qualche volta sono riuscito a mantenere la calma, ma non sempre. Quindi non è così facile imparare questo trucco.
Sì, è molto interessante anche il fatto che lei dica la via del guerriero, quindi che ti dà appunto l'idea di combattività, come diceva Graziano, però è quella della gentilezza, della consapevolezza, della compassione verso se stessi, che sono due cose che insomma, sembra che non vadano molto d'accordo. Un guerriero di solito dà l'idea di una lotta con strumenti duri, aggressivi, e invece lei dice afferrare noi stessi, credo che sia una parola chiave. Poi, come diceva anche Riccardo, sono d'accordo con lui, riuscire a mantenere, questa è una prova molto, molto difficile. Però, se non riuscire a mantenere, però già il fatto di accettare di comprendere in quale situazione si è di questo tipo, senza la terra sotto i piedi, nella disperazione, eccetera. Già il fatto di prenderne atto, secondo me, è già qualcosa. Poi, vabbè, la pratica è difficile, però, secondo me, già il fatto proprio di afferrare se stessi, di capire che comunque quel momento è così, perché secondo me la mente a volte ci porta, almeno la mia, anche un po' a evitare di far finta di non essere proprio in quella situazione, e invece prenderne atto e afferrarla è già un passo importante.
Io volevo dire, fare una riflessione un po' in generale su questo capitolo, partendo da quello che un po' sento io, no? Io avevo già letto qualcosa di Pema Chodron che era Parti da dove sei l'anno scorso e mi era piaciuto. Io quello che sto vivendo è un momento in cui ti senti un po' sul baratro, da una parte provi gioia, no? Per questo percorso, chiamiamolo spirituale, chiamiamolo di inter. È molto bello che quando sei senti di essere su una strada che fa per te finalmente, no? Però ti viene anche in mente che tu avevi investito molto in un'immagine che è un'immagine diversa da quella che sei ora, perché ti senti diversa, ti guardi allo specchio, ti vedi diversa. E in questo periodo, per esempio, la mia più cara amica, che era testimone di nozze, mi ha sempre detto: ma io ti voglio bene a qualsiasi cammino tu faccia, però l'altra sera è venuta a cena da me, ha visto il mio dojo preparato per la preghiera. Ancora un po' fa un balzo indietro, no? Nel senso che quasi spaventata, no? Come se chissà cosa fosse, no? Anche perché ci sono molte cose che non sono capite, cioè non vengono capite. E mio figlio, siccome io su WhatsApp l'altro giorno come profilo avevo messo un'immagine che mi piaceva di Tai mentre cammina dando la schiena verso l'albero, no? E mi manda un WhatsApp come dire: ma che cavolo hai messo sul tuo profilo? Ma non è la prima volta che metto. E gli ho messo: è un monaco zen. E mi ha messo un sacco di puntini, come dire: mia madre è impazzita. Premesso che, contrariamente alla mia amica che è cattolica fervente, mio figlio non è per niente cattolico proprio, e niente. Mi trovo adesso come adesso a dover affrontare l'esterno, no? Cioè, mio marito dice che questa cosa, questo mio percorso mi fa molto bene, è molto contento, insomma, di questo mio approccio. Però probabilmente gli altri, quelli che conoscevo fino ad ora, ne rimarranno scandalizzati, e quindi devo, o scandalizzati, o comunque penseranno che sono partita di testa, insomma. Quindi credo che il lasciarsi un po' cercare di scivolare addosso sia la gioia di questo cammino che la sofferenza del vedere che alcune persone magari non ti capiscono più, non capiscono quello che stai vivendo, credo che non sia facile, ecco, quello che mi aspetta, ecco, perché sì, lo vedo che si cerca, ma poi di fatto non si capisce sta cosa.
Io personalmente penso che le cose che ci capitano bisogna affrontarle. Quelle che riusciamo un po' a modificare, provarci possiamo cercare di modificarle senza illuderci di essere dei giganti o cose del genere. Però, e da questo punto di vista direi che il buddismo aiuta. Però, lo devo aver già detto qualche altra volta, il buddismo per certi aspetti mi rende un po' estraneo a determinate persone. A parte il fatto che quando tu parli a un'altra persona, a un estraneo, cioè anche a un amico, ma che comunque non frequenti regolarmente, di buddismo ti guardano, ma non sanno niente. La roba buffa è che loro giudicano, pensano tutto quello che vogliono, ma se lo sono costruiti loro nella loro testa, se lo sono. E quindi, non so, l'ho detto a una mia amica, ed è buddista, ah sì, i buddisti l'unica cosa che sanno fare è stare lì a pregare e girare i pollici. E ho detto, ma no, si muovono anche un po', e gli ho spiegato del Thai e via dicendo. Però partono già prevenuti nei confronti di quello che è il buddismo. E soprattutto se tu parli con un cristiano cattolico fervente, eccetera, eccetera, pensa che il buddismo possa destabilizzare il cristianesimo, quando il buddismo che facciamo noi, o che seguiamo noi, è una forma di filosofia che può essere molto utile anche a un cristiano cattolico. Quindi purtroppo c'è molta gente, e capita spesso, che parla senza avere conoscenza, e questi sono i guai.
Riguardo a questa cosa, volevo dire questo che penso io. Il fatto di mettere in crisi un percorso nostro, di un'altra persona, può non essere negativo, nel senso che se tu metti in crisi qualcuno che ha scelto di fare una via, vuol dire che quella sua via aveva già un qualcosa di critico. Se il tuo messaggio è sincero e libero e arrivi a quella persona e la metti in crisi, forse quella persona è lei che si deve fare una domanda, perché forse il suo percorso aveva già delle incrinature. Come a noi a volte, a me è capitato che magari ti mettessero in crisi certe domande e allora vai a riflettere su cosa ti ha toccato quella domanda, no? Perché tendiamo sempre a vedere le cose un po' come un qualcosa di unito, no? Invece ci sono tantissime sfaccettature. Nel nostro percorso lo vediamo tutti i giorni. A me capita tante volte che ti mettano su una tua affermazione arriva una domanda che magari tu non avevi preventivato, che viene da qualcuno che ha un altro tipo di visione. La cosa importante è vedere se quella domanda può essere significativa per chiarirti meglio, no? Magari, come si diceva prima, no? Che tendiamo a essere un po' a compartimento stagno. Invece il fatto i confronti possono mettere in crisi non è qualcosa di assoluto, vuol dire che è mettere in gioco. Se metti in crisi qualcosa vuol dire che si mette in gioco una profondità del vedere, no? Non so, almeno io credo, cioè almeno a me è capitato questa cosa. E poi l'altra cosa che volevo dire riguardo al guerriero, a livello di noi occidentali, noi abbiamo una visione magari del guerriero legato un po' al soldato, non so. Invece penso che il riferimento sia più al mondo orientale, ad esempio. Per quanto è la mia esperienza dal punto di vista dello yoga, c'è molto simbolismo e la figura del guerriero è molto presente, perché è una figura capace di molto ferma, molto determinata, coraggiosa, e quindi esprime un aspetto simbolico di una persona che ognuno può trovare in sé o nella persona, le persone con cui è vicino. Quindi il guerriero ha qualcosa di è un simbolo, cioè non è il guerriero che prende semplicemente la spada e combatte con, come esercito, come facciamo spesso noi riferimento al soldato. Ecco. Cioè, c'è molto questa nel mondo orientale. I guerrieri sono qualcosa di importante, no? Cioè rappresentano proprio delle figure di esempio, anche proprio per la capacità di percorrere una via, di affrontare le battaglie che sono sul proprio cammino, di superarle, di essere integri nel proprio corpo-mente. C'è questo aspetto che penso possa essere importante da valutare, per quanto almeno per quel che ho capito io del suo riferimento all'essere guerriero.
Ecco, io volevo dire una cosa invece riguardo al fatto di sentirsi o di essere visti strani. Io penso che nessuno di noi che siamo qui questa sera sia nato in una cultura buddista o comunque di Dharma, e per cui a un certo punto abbiamo fatto una qualche scelta, qualche cambiamento, e questo sicuramente nella vita di relazione ha portato dei cambiamenti. Da certe persone forse ci si è naturalmente allontanati senza che ci siano stati screzi, perché si è perso una parte di un terreno comune. E con altre persone, per quanto non siano in questa visione, si continua a essere amici perché c'è una certa apertura e un rispetto delle visioni degli altri. Secondo me questi sono gli amici veri, no? Quelli che vale la pena di mantenere. E io penso che se si riesce a mantenere una propria tranquillità e una propria via, anche gli altri, dopo un certo momento magari di incertezza, poi capiscono che questa non è una via come si può dire, pericolosa, una via che porta a entrare in una setta, no? Perché c'è un po' questa paura delle sette, e che questa non è proprio questa tendenza. E quindi di anche accettare questo momento di instabilità nei rapporti esterni. Io mi sono accorto anche nel lavoro che poi alla fine, quando ti conoscono, sia una persona come gli altri. Per quel che riguarda invece il rapporto, per esempio, tra il Dharma e il cristianesimo, io penso che abbiano dei punti in comune, ma anche dei grandi punti di differenza. Ed è molto difficile, secondo me, a un certo punto, poter continuare sulle due strade insieme. A un certo punto penso che sia necessario fare una scelta, oppure si continua nella via del dormire, no? Di non vedere certi aspetti e di accettare tutto, ma non è una via sincera, secondo me. Quindi si può decidere di rimanere in una visione cristiana oppure di passare a un'altra visione della vita.
Scusa, faccio solo una precisazione rispetto a quello che hai detto tu. Quello che ha sconvolto la mia amica, penso, è proprio il fatto che io, nonostante sia affascinata dal buddismo dal 2003, quando ho conosciuto Thay, io sono arrivata a un punto che, quello che dicevi tu, questo bivio, ci sono delle cose che per me sono inconciliabili: la non dualità, il fatto che io non credo alla resurrezione, non credo in... E questa mi ha guardato con due occhi così, no? Chiaramente. Io ho detto, io ti rispetto, però io mi sono resa conto che certe cose me le sono sempre taciute, perché se sei in una determinata situazione di dolore e ti tende la mano qualcuno, tu non guardi se è buddista, se è nazista, se è cattolico, se è induista, che ne so io, e dici guardi, no, nego, no. Poi è chiaro, ci sei dentro di natura, magari fai molto volontariato, ti piace dedicarti agli altri e non ti poni i problemi. Quando finalmente hai una situazione serena e ti poni i problemi, dici ma io ste robe non ci credo. E allora emerge quell'altra cosa che è rimasta lì, che hai sempre letto e che ti dava gioia, e ti rendi conto che lì c'è la tua gioia. ma non è che non rispetto gli altri, però a un certo livello credo che mi sono accorta, infatti io ho troncato, ho dato le dimissioni da un anno, cioè io non riesco più a essere in un mondo, ma non perché lo disprezzi, perché non è il mio. E spero che chi mi vuole bene abbia quella apertura mentale, e chi si allontana, vabbè, vorrà dire che non ha capito una viola, sono che devo farci pazienza, perché io ho sempre rispettato atei e tutte le correnti varie cristiane, quindi non ho nessun problema. Però adesso mi rendo conto che sono in questo percorso. Grazie Riccardo.
Ma riguardo queste ultime riflessioni, sì, sono assolutamente d'accordo con Riccardo che a un certo punto certe cose, se non ti vanno bene, non puoi stare in una pratica o in un credo di queste cose che non ti vanno bene. Per me personalmente è successo molto tempo fa. Però riguardo alle relazioni con le altre persone, io penso di avere forse un amico che è quello che tanti anni fa mi ha portato sulla via dello yoga e del buddismo. Poi lui ha mollato e l'ho detto quando l'ho rivisto, io invece sono andata più in profondità. Come diceva Riccardo, penso che in fondo sia una questione di rispetto e se un amico mi vuole bene per quello che sono. Se poi io divento buddista o induista o cose del genere, a meno che io non mi presenti a casa sua gli metto un coltello al collo perché la mia setta ha deciso così, perché non rispettarle? E devo dire che per quello che riguarda la mia personale esperienza, la cosa sconvolgente dell'esame, dell'inizio della mia pratica è stato proprio con una persona che era mia madre, che era il massimo della rigidità su queste cose, perché comunque è cattolica, perché comunque lei temeva che fosse una setta, chissà cosa fate lì, del diavolo o cose di questo genere. Tenuto conto appunto dell'età, l'estrazione sociale, di tutte queste belle cose. Però alla fine, io questo non so, lo imputo anche alla potenza della pratica, perché comunque ho quello che io sono riuscita a trasmetterle, e comunque lei alla fine percepiva la forza di questa cosa, una forza che comunque portava a una serenità, una pace, e per me questa è stata una cartina di tornasole importantissima, perché dico, se lo ha accettato una persona di questo tipo, oltre al fatto che era mia madre, quindi c'era anche il filtro affettivo e tutto quanto, della mamma che vuole che la figlia faccia quello che dice lei, tutto quanto, tutte queste belle cose qua, io penso che si può, e non so, perdonate la franchezza, ma personalmente non vedo come possa essere una discriminante tra persone che si vogliono bene, che si stimano, al di là del bisogno di aiuto di cui parlava Loredana, non deve essere una cosa importante. Io sono una persona, tu sei una persona. Non ha, certo che, se, non so, quella persona ha cambiato, so che va in giro a mettere delle bombe, questo può essere una discriminante che mi impone personalmente di allontanarla. Ma perché una pratica di vita, i cui ideali non mi sembrano affatto negativi, non deve essere una discriminante, non può esserlo. Sono abbastanza assolutista in questa cosa, e se mi prendi per come sono, con la mia pratica buddista, con il mio essere buddista o con la mia pratica per quello che sono, io sono anche questo, e magari puoi anche riflettere su questa cosa, questo però è un dopo. E se non mi prendi per quella che sono, scusate, pazienza. Ecco, devo dire che questo io lo dico perché è una cosa su cui ho riflettuto, perché io non ho vicino a me gente, che amici intimi o parenti che fanno la mia stessa pratica, però vedo che nel tempo ha anche perso di importanza, anzi qualche volta qualche collega mi ha anche detto: tu che sei buddista, dimmi come la vede il Buddha questa cosa, che sembra che lo fanno con ironia, ma in realtà si pongono la domanda, perché poi non è un'ironia fine a se stessa. Quindi può avere tante sfaccettature questa cosa, insomma, secondo me, questo è il mio sentire.
Bene, grazie per gli interventi, anche per la spiegazione molto bella della simbologia del guerriero, che sarebbe servita sicuramente per farci capire meglio quello che dice appunto Pema Chodron. E che secondo me, se poi ritorno, perché leggendo il terzo capitolo mi pareva che ritornasse ancora questa figura, quindi ci servirà anche per le prossime volte. E, sono quasi un quarto alle 8, quindi potremmo chiudere e ci diamo appuntamento a martedì. Questa ancora in online, se non sbaglio. E, bene, allora buona serata, buona fine domenica e buona settimana a tutti.